Buongiorno, chiudiamo questo incontro. Io, a dire la verità, come dicevo ieri a Madonna, non ho proprio il titolo professionale per parlare qua, però ho il titolo di paziente e ora mi dicono che nel sistema sanitario il paziente ha una certa importanza, per cui posso parlare anch'io. Il mio punto di vista sarà appunto quello del paziente, ripercorrendo questi slide, però mi sono accorto che sentendo questi incontri molto belli di questi 2 giorni, ritroveremo e ho ritrovato molte idee che qui sono state dette. Qualche volta le citerò, qualche volta no, ma voi le troverete. Il problema del paziente è quello, ma credo anche non solo del paziente, di mettere come dire, intrecciare la qualità della salute con la qualità della vita. Questo problema è un problema vecchio. Lo racconta Goldoni nella sua autobiografia, in cui dice che stava consultando con un medico di Parigi, il quale gli diceva: sì, però la salute non devi fare, dice Goldoni, la salute come la intendeva il signor Cornero, che era un nobile veneziano, il quale passò tutta la vita da malato per morire da sano a 100 anni. E allora io rifiuto questa idea. Del vivere tutta la vita da malato per morire da sani. Qualche volta l'ho ritrovato anche in certi miei amici che seguono alcune diete particolari. L'altra idea che viene fuori sempre dalla letteratura è, mi pare, le sorelle Materassi, che secondo quanto diceva il nipote, passarono tutta la vita ad evitare le correnti d'aria. E anche questo si può fare. È un senso di vita che io rifiuto, come paziente ho sempre rifiutato. Questo senso di vita, tra l'altro, se voi lo guardate, lo cercate di descriverle, io ho messo assieme i verbi e le parole che servono: prevenire, evitare, ripararsi, chiudersi, risparmiarsi. A casa mia erano molto usate. Era molto usato anche la parola equilibrio e cautela. Queste due concezioni di vita avevano, in tutta la mia esperienza, lo posso riconoscere e confermare, la salute è un fatto privato. Per mantenersi in salute, i precetti da seguire riguardano il proprio particolare. Non è necessario che abbiamo riferimenti a ciò che succede altrove e a ciò che succede ad altri. Ma negli ultimi anni è successo qualcosa per cui è vero ciò che lo dice un Papa, tra l'altro, non abbiamo trovato altri riferimenti così precisi, creando un mondo malato non si può pensare di mantenersi sano. Per cui tutti i discorsi che si fanno anche qui, di mantenersi, di curarsi, di ricurarsi, eccetera, rimane questo limite a cui noi dobbiamo tener conto. Questo ci costringe a passare dall'idea del particolare al pensare per sistema. La mia salute dipende da ciò che succede altrove. La salute di chiunque mi riguarda, i motivi possono essere diversi. Il risultato è quasi lo stesso. C'è la solidarietà, certo, c'è il forzato altruismo, c'è anche un sano egoismo. Personalmente penso di far parte dell'ultima categoria. A questo punto veniamo alle parole che stiamo usando. È stato detto in questi giorni, e lo ripeto adesso, che secondo me c'è un logoramento delle parole per cui dobbiamo rigenerarle. Gran parte di quello che dirò in questa mattinata sarà un tentativo di rigenerare delle parole che hanno perso qualsiasi significato. Voi pensate alla parola libertà, quante parole lo dicono, quante persone lo dicono e che significato danno e come posso io andare d'accordo con tutte queste persone che la pensano completamente diverso da me e usano le stesse parole? Questo ci costringe, è stato anche detto durante questa mattinata e ieri, che dobbiamo ripensare, ridefinire sia l'idea di salute che l'idea di vita. Parlare di stile di vita che può dare la salute, lo dicono tutti. Che cosa significa vita, che cosa significa salute, è meno chiaro. E questo è il concetto che deve essere rigenerato. La definizione dell'OMS è chiara, chiarissima. È stata già detta ieri, per cui non la leggo neppure. Alessandro Seppilli, che io non conoscevo, però pare sia una persona di grande autorevolezza nel campo della salute, dell'educazione sanitaria, la salute è una condizione di armonico equilibrio fisico e psichico dell'individuo, dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale. Le parole scritte in rosso sono di un significato assolutamente inutile. Noi le diciamo tutti quanti, quando uno si chiede che cosa vuol dire benessere, ci si accorge, e questa sarà l'analisi che stiamo facendo adesso, che vuol dire cose completamente diverse. Questo ci comporta una grande libertà, perché non stiamo più seguendo delle prescrizioni, stiamo scegliendo il significato che diamo alla salute e alla vita. Cominciamo dalla prima parola, credo, benessere. Talvolta possa essere significato solo, ve lo assicuro io, essere lasciato in pace. Armonia è una parola che piace tanto ai dittatori. Ceausescu, il dittatore della Corea del Nord, anche in Italia, gli dittatori, quando era il popolo in armonia, erano contentissimi. Questo mi mette un po' in dubbio, lo dicevo già, sull'uso di questa parola, perché se non specifichiamo, ho l'impressione, e poi lo specificheremo bene qui, che qualche volta dobbiamo cambiare idea. Anche la parola integrazione. È una parola che porta con sé un'insopprimibile asimmetria. C'è chi integra che ha integrato. Questo me lo rimproverò. Don Ernesto Balducci, che è una delle figure eminenti del pensiero della seconda metà del Novecento in Italia, quando lo invitai a una festa per l'integrazione dei ragazzi cinesi nella mia scuola, che facevo il prese a volte. E lui mi dice: se io vengo, ma non usi più questa brutta parola. Mi dimenticai di chiedere: ma che parola devo usare? E per molti anni abbiamo cercato una parola e lo inviterei anche voi a farlo. Che parola usate invece di integrazione? L'ultima che ho sentito, e la scrivo dopo, adesso me la sono dimenticata, l'altra parola è equilibrio. Ma che bello essere in equilibrio. Capacità di controllo, esterno, la situazione, eccetera, eccetera. Due immagini con cui cominciare la discussione dell'equilibrio, che sarà poi la parte centrale del discorso. Forse molti di voi hanno presente il quadro di Picasso che sta a Mosca, Equilibrio, il ragazzo in equilibrio che danza su una palla in movimento. E forse avete, è un equilibrio, e forse avete anche in mente qualche pendola scarica con il pendolo cascato giù e che sta in perfetto equilibrio. Quale equilibrio scegliamo e ci tocca di avere? Perché non è che sempre riusciamo a scegliere. Allora, adesso l'armonia. La prima parola che viene fuori, anche questa è una bella parola, quella dei dittatori, no? Ma io mi sono trovato nella scuola a dire: ma che bella questa scuola in armonia. Ma se c'è uno che in armonia non riesce a starci, che ne facciamo? E questo vale per la salute, per l'educazione, per la famiglia. Come vedete, a questo punto non siamo più di fronte a parole che accettiamo per la definizione che c'è sulla Treccani. Sono parole che ci, come dire, ci chiamano, ci interpellano su che cosa chiedere loro che non sono in armonia. E musica, dissonanza e armonia sono due parole molto belle. C'è da tener conto, però, tanto per una metafora che può servire, che gli accordi di settima nel XVII secolo erano ritenuti di assoluta dissonanza. Monteverdi, che presentò un'opera alla corte dei Gonzaga, era raccontato in una cronaca, dice: non verrà più invitato perché la sua musica è totalmente dissonante. Ora invito chiunque segua la musica di trovare Monteverdi dissonante. Sono passati molti secoli, però anche qui significa che dissonanza e armonia sono il significato che noi diamo a una realtà attraverso la mappa che noi usiamo. Mappa è emersa tante volte e riemerge qui. E la mappa è una cosa che noi scegliamo, ne riparleremo alla fine, proprio come conclusione di questo discorso. Per cui la domanda resta: che cosa chiediamo alle persone che non sono in armonia? Perché l'idea è sempre quella di cambiare le persone per mettere in armonia con le cose che stanno. Non sarebbe forse anche il caso qualche volta di pensare di trasformare le cose assieme alle persone in modo che possano stare in armonia? L'altra parola è integrazione, ve l'ho già detto, Recentemente ho detto, abbiamo fatto una lunga ricerca, non vi faccio tutta la storia, ma l'ultima che ho sentito mi è parsa buona, convivenza delle diversità. Qui non c'è chi viene accolto, chi è accolto, chi accoglie, chi viene accolto. C'è una convivenza di diversità che si scambiano reciprocamente le proprie condizioni di vita, le informazioni e anche il vivere le condizioni di vita. E poi veniamo alla parola benessere. Siamo tutti d'accordo, no? Che negli anni 90 nella scuola venne fuori l'idea dello star bene a scuola, benessere a scuola. E io posi la domanda, ma stare al club mediterraneo qui a Capo Palinuro, dove ce l'avete qui a Salerno, e stare a scuola è la stessa cosa, ma il benessere che significa? La soluzione di questo problema mi è venuta dopo, attraverso una metafora che Zygmunt Bauman e anche Ulrich Beck fecero, una metafora che riprende l'idea del mare. Il benessere per il plancton, che vive senza meta, galleggiando sulle onde, portato dalla deriva e dalle correnti marine, contento del tepore del sole che illumina le onde, sta lì nel suo benessere. Ma il marinaio che alza la vela del suo naviglio per andare verso una meta che conosce, forse che non conosce neppure, per lui esiste un'idea di benessere? Sì, sono due idee di benessere tra cui dobbiamo scegliere. Per cui anche questa, come le parole precedenti, ci mettono sempre di fronte a una scelta. Quale sia quella buona, non lo so. Qualche volta mi è capitato di sperimentarla in modo positivo e negativo. L'altra parola è dell'equilibrio e su questa parola andremo avanti con l'ultima parte del discorso. Riprendo il discorso di Bertrand Lapi. Bertrand Lapi è quello che fondò la teoria generale degli sistemi, era un biologo. Io lo conosco poco, ma mi colpì molto quando studiavo la teoria dei sistemi, questo suo modo di vedere la salute, di vedere la vita, di metterci di fronte a un modo di vedere completamente diverso da quello a cui ero abituato. Da un punto di vista biologico, dice lui, la vita non è mantenimento o ristabilimento dell'equilibrio, ma consiste nel mantenimento di spiriti. Il raggiungimento dell'equilibrio significa la morte, è il conseguimento del conseguente decadimento. Da un punto di vista psicologico, il comportamento non tende soltanto ad alleviare gli stati di tensione, ma anche a costruirne. Un organismo vivente diventa un corpo in decadimento quando vengono bloccate le tensioni e le forze che lo preservano dagli equilibri. Qui c'è un'idea della vita come tensione continua, con un equilibrio che deve essere sempre raggiunto, c'è una stabilità che non è fissa come una pendola spenta, scarica, è una stabilità che viene continuamente conservata. Come dire, percepita e perseguita come se fosse un principio e non un valore. Il valore è qualcosa che si conserva, un principio è qualcosa che si raggiunge. Allora, vedere l'equilibrio come un principio da raggiungere mette in discussione il modo di vivere. E questo è che il paziente chiede, di mettere in discussione un modo di vivere in modo che sia conciliabile una salute che non sia il fine della vita, ma che si accompagni alla vita. La finalità cosciente è la perdita di equilibrio. Adesso cerchiamo con queste poche slide di collocare tutto questo problema nella vita che facciamo noi. Ciò che occupa più oggi, questo è verso l'economia della mente, i fini della coscienza sono realizzati da macchine sempre più potenti. E le finalità cosciente, che ora il potere di turbare gli equilibri del corpo, della società e del mondo biologico intorno a noi, c'è la minaccia di un fatto patologico, di una perdita di equilibrio. La domanda che faccio ieri a Giovanni Madonna, poi dopo non se ne è potuto parlare, ma è questa: noi non possiamo fare a meno della volontà cosciente, perché se non avessimo la volontà cosciente, saremmo come un vitello che vive tranquillamente in una prateria. La volontà cosciente ci serve, tanto per rendere conto, anche per un'attività di cura. Se non ci fosse la volontà cosciente, non ci avremmo neppure la possibilità di pensare alla cura. Ma che cos'è che allora può diminuire la distruttività di questa finalità cosciente che giustamente penso rimprovero. Secondo me è il senso del limite, un senso del limite che però non viene dato dalla razionalità. Come venga dato, non so. Ieri citavo, e lo voglio dire adesso, forse diceva Bateson, forse occorre un Dio che si chiama Ecco, gli dette pure il nome, il quale imponga qualcosa. Questa è una caratteristica dell'essere umano che io non so come risolverlo, però vorrei citarlo. Chi di voi è stato a Parigi, probabilmente al Louvre, ricorda qualcosa di Hammurabi, le prime cose, il codice delle leggi. Su in alto c'è il dio Set che dà le leggi a Hammurabi. E Hammurabi non dice l'ho stabilito io, è un dio che me l'ha detto. Nella nostra società, qual è il dio che ci dice di questo? Non ho una risposta, neanche la voglio trovare, però la domanda si pone. La seconda cosa. L'idea di malattia e di guarigione sono contestualizzate in modo da tener conto di una adeguata relazione tra mente e natura. Il processo di tale relazione, ove questa sia stata interrotta, rappresenta il processo di guarigione. Bene, il sistema di cura deve consentire l'espressione sia di emozioni che di pensieri razionali, incoraggiare l'espressione delle prospettive individuali e le riflessioni sulle stesse, fornire un connetto utile per imparare ad apprendere. L'ultima parola, le ultime due parole sono la chiave del cambiamento che c'è, che io ho vissuto, in cui ieri ce n'è stato anche accennato, mi pare proprio da te, che la cura come un processo di apprendimento. Ma non solamente apprendimento, questo lo aggiungo io, ti volevo dirlo ieri, ma te lo dico adesso. Per quanto riguarda la riabilitazione, apprendere, ma apprendere un nuovo modo di vita. L'apprendere ad apprendere rende autonomi dal maestro. C'è solo un problema, che apprendere ad apprendere è possibile se è sufficientemente sicuro il mondo in cui ci troveremo, cosa che in questo momento non mi sento di dire. Per cui diventa in crisi anche l'apprendere ad apprendere, per un altro tipo di apprendimento che ci abitua ad abbandonare le abitudini. Su questo si dovrebbe fare un altro convegno, forse lo farete qualche volta qui a Salerno. Quel che ho detto lo ripeto qui, la guarigione come processo di apprendimento che avviene nel contesto del sistema di chiuso può essere compreso grazie al concetto di apprendimento di Bateson. Chi non lo conosce, invito ad approfondirlo, perché il concetto di deutroapprendimento è, come dire, importante per educare individui che siano desiderosi di democrazia. Quest'ultima frase è criptica, e su questo punto dovremmo anche riapprendersi. Però l'apprendere ad apprendere non è l'addestramento che condiziona le idee altrui, ma è dare gli strumenti per mettere in discussione le proprie idee. E in questo, questa cripticità viene un poco svelata, e questo significa che anche nella cura e anche nella salute. I grandi insegnanti e terapeuti, sempre Bateson che parla, evitano ogni tentativo di influenzare le azioni degli altri e invece cercano di instaurare le situazioni e i contesti in cui certi cambiamenti possono avvenire. Giungiamo alla conclusione. L'idea della vita. L'idea della vita deve essere ripensata in un sistema, prospettiva sistemica, secondo cui l'organismo è un sistema aperto che vive in un mondo concepito come organizzazione. Tutto chiaro, ben filtrato, eccetera. Però quest'idea va concretizzata in qualcosa. Io volevo ricollegarla all'idea di capability che Amartya Sen e Martha Nussbaum hanno introdotto, questa capacità di modificare positivamente l'ambiente circostante. Tutte le idee che abbiamo detto prima sul rapporto tra salute e ambiente, qui vengono risolte in questo modo. Chi guarisce diventa anche capace di gestire il proprio ambiente e di trasformarlo. cambia il significato di equilibrio, è una stabilità in cui l'organismo riesce a stare di fronte al conflitto tra tensioni e forze contrapposte che sospingono il cambiamento permanente e che affermano i biologi è il fulcro della vita. E questo è un po' il tema di fondo della cosa. Due modi per raggiungere la stabilità: spegnere le tensioni che sono prodotte dalla vita. Il mondo del consumismo fa questo, delle nostre istanze, delle nostre aspirazioni. Oh, ho sbagliato. Oppure vivendo le tensioni come stato interrogativo di attesa, pronto a ricevere la risposta che potrà risolverlo, ben sapendo che sempre si ricostituirà perché esso costituisce la vita. Per spiegare bene questa cosa, vorrei riprendere l'idea che più volte è stata ripresa della poesia. Vorrei citare un verso, l'ultimo verso di una poesia di Danilo Dolci, che io leggevo quando facevo il prestito, sono insegnante, e l'ultimo verso dice: ciascuno cresce solo se sognato. Il che significa che la mappa del territorio deve essere ancora sognata e pensata e creata. E non dipende dalle idee vecchie che abbiamo in testa, perché se noi progettiamo il futuro con le idee che abbiamo, non facciamo altro che riprodurre. Questa idea di lasciare gli altri come sognati per altre mappe, credo che sia l'indicazione migliore per questa cosa. Ma c'è una domanda che io molte volte mi sono fatto e che rifaccio qui. Per fare queste scelte, c'è una scelta ulteriore da fare, che a volte i medici non fanno e qualche volta dovrebbero fare. C'è qualcosa, va bene, io mi devo curare, devo star bene, eccetera, eccetera, ma c'è qualcosa che vale la pena per cui devo rischiare la vita, per rischiare la salute. In questi tempi ci sono due guerre, perlomeno, dove chi sta combattendo per la propria patria, per la propria libertà, per la propria identità, credo che non possa mettere avanti l'idea di salute a livello dell'ideale per cui combatte. La salute è un sommo bene da perseguire nella nostra vita, o sono altri beni che riteniamo devono essere perseguiti, quale la libertà, l'eguaglianza, la fraternità, la giustizia, la bellezza, anche a prezzo della salute? L'ultima frase è di Bertrand Lamy. La risposta non può essere, e qui sono in contrasto forse con molti di voi o con chi ci ascolta, non può essere ricondotta ai principi utilitaristici di adattamento del singolo e di sopravvivenza della specie. La scultura greca, la cultura rinascimentale, la musica tedesca non hanno nulla a che fare con le migliori condizioni di sopravvivenza del singolo e delle nazioni. Se ne volete un esempio, pensate a Michelangelo, il quale non stava bene in salute, aveva molti conflitti profondi che c'aveva in sé, ma se avesse seguito i principi della psicologia, risparmiando a se stesso i tormenti della vita, avrebbe lasciato disadorna la Cappella Sistina. Qui non ci sono consigli, c'è solo la presenza di una contraddizione che viviamo e spero di continuare a vivere assieme per molto tempo.